Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze, in periodo Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza 145, di questo testo, pagina 216-18. Tenuta in epoca Lanoff il 28 febbraio 38. Ci avviciniamo proprio al clou della vita di San Massimiliano, cioè la sua morte così gloriosa, martiriale, ecco, la sua morte che dette lustro all'Immacolata, alla fede cattolica, al sacerdozio cattolico. Bene, ecco, vediamo un po', ecco, questa conferenza che è rivolta ai frati francescani di epoca Lanoff sul dodicesimo capitolo della regola. Sapete, il dodicesimo capitolo della regola di San Francesco, professata da San Massimiliano, da tutti i frati, parla della missione, ecco, di coloro che vogliono andare tra i saraceni e gli altri infedeli. Questo è il titolo, no, di questo capitolo della regola, un capitolo solo francescano. Ecco. Gli altri ordini monastici non avevano la missione, sì, facevano anche loro missione, certamente la missione è parte integrante della vita cristiana, ecco. Monaci, però i monaci cosa facevano? Portavano la vita monastica in altri paesi, questa era la loro missione, no? Invece i francescani è il lavoro missionario un po' diverso, portano Cristo, l'annuncio di Cristo Redentore, ma anche i monaci certo credono in Cristo, non è che non sono cristiani, però impiantano un po' l'ordine, poi chi vuole seguire un po' la regola, la spiritualità monastica di San Benedetto, va bene, si accosta al monastero. Invece i religiosi francescani entrano di più, no? Ecco, nella vita sociale, nel popolo, stanno più a contatto con la gente e lavorano per la conversione, soprattutto dal peccato. Vediamo cosa dice San Massimiliano commentando il lavoro missionario di Nepo Kalanov e il quarto voto, ecco c'entra il quarto voto, no? Il quarto voto di San Massimiliano è la consacrazione totale all'Immacolata. Per lui la missione è una cosa sola, far conoscere l'Immacolata. Questa è la missione di San Francesco, per San Massimiliano, secondo la sua interpretazione, no? Pensa di aver capito che nell'Immacolata c'è tutto. C'è tutto il cristianesimo, c'è tutto il francescanesimo, c'è tutta la Bibbia, c'è tutta la vita cristiana, e quindi perché esimersi dal predicare l'Immacolata? Conoscendo l'Immacolata si arriva a Dio. Non conoscendola si fanno cose, ecco, pure aberranti. Un frate mi diceva che secondo lui non serve offrirsi per le missioni, perché chi è venuto a Nepo Kalanov deve essere anche pronto a partire. Quindi, secondo un frate, giustamente, no? Ecco, dice, beh, chi sta qui è ovvio che capisce che tutta la sua vita è missionario. Bisogna andare in missione. Tuttavia, nella regola è scritto di chiederne il permesso ai superiori. Potrebbe capitare che qualcuno venga mandato in missione e che poi, di fronte alle difficoltà, si scoraggia. Ieri un professore semplice mi ha dato un bigliettino in cui era scritto che chi è consacrato all'Immacolata di conseguenza le va anche alle missioni, perciò chiedeva di essere messo nella lista dei candidati. Ecco, è vero che la vita missionaria è quella dei francescani, però c'è un problema, che non tutti siamo preparati, pronti per farlo. Certo ci vuole, no? Un po'. Infatti San Francesco non è che dice che tutti devono andare in missione. Coloro che sono chiamati ad andare, che vogliono andare tra i saraceni e gli altri infedeli, siano esaminati dal ministro, cioè, devono essere preparati, e se no si rischia di fare danno, uno si scoraggia, uno fa una testimonianza che è il contrario della fede, cioè devono essere proprio i migliori che vanno in missione, quelli che sono più fervorosi, quelli che sono più pieni di grazia, di Spirito Santo, quelli che sono più ferrati nella dottrina. Se no, che cosa andiamo a fare in missione? Alla fine i missionari che non sono pronti si convertono al modo, allo stile di vita della gente del posto e quindi vivono come, alla fine vivono come i pagani, insomma, certamente. Non impiantano più il cristianesimo, no? Si adattano alla vita di là. magari prendono pure moglie, fanno i figli, insomma, questo è uno scandalo, no? Che Vangelo sono andati a portarmi? Si vivono esattamente come quelli che sono lì e che non sono credenti. Certamente è uno sforzo più grande quello di essere missionari. Quindi può darsi che uno non è pronto per la missione e allora deve essere ancora, ecco, curato, oppure il Signore non lo chiama la missione diretta, lo chiama una missione indiretta, come tanti religiosi che non essendo mai andati in missioni, non sono mai andati in missione, però hanno sostenuto le missioni con il loro sacrificio, la preghiera, la penitenza. Pensiamo a San Leopoldo Mandic. Lui voleva andare in missione a tutti i costi, voleva evangelizzare i suoi fratelli. Lui era croato, ma voleva andare a evangelizzare i croati che non erano cattolici, no? Ecco. O i serbi, insomma, quelli della sua terra. Però i superiori non gliel'hanno mai concesso. Lui però lo spirito missionario l'ha conservato, ha offerto tutta la sua sofferenza, la sua penitenza, la sua preghiera, il suo stare costantemente nel confessionale, veramente una penitenza grandissima, ore e ore. Dormiva anche dentro il confessionale, dormiva, veramente c'era una cella, non è una battuta, ma è proprio così, lui dormiva nella celletta perché nei tempi di grande anzianità non poteva più tanto fare le scale, risalire in convento, riscendere giù, poi non avrebbe più confessato se avesse fatto così. E allora si fece fare un lettino, insomma, ecco, vicino alla celletta confessionale. Dormiva lì qualche ora, pochissimo dormiva, stava vicinissimo alla chiesa, poteva pregare quanto voleva. E poi, quando si aprivano le porte della chiesa, cominciava a confessare, 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 fino alla fine della giornata. E questa era la sua giornata. E tutto questo offriva per le missioni. Ecco, perché il suo spirito missionario non era sopito. Voleva portare la fede cattolica a tutti. Quando stavo in Giappone, per rafforzare il nostro spirito missionario, introducemmo un quarto voto privato, cioè di recarsi in missione ovunque i superiori avessero voluto. Si fece molto chiasso, si diceva che si stava fondando un nuovo ordine, che si facevano quattro voti. Ecco, il quarto voto missionario. Presso le suore missionarie francescane, ogni suora deve essere pronta a partire per le missioni al solo comando della superiora, persino di notte. Ecco, notte era così la vita religiosa. Oggi mettiamo tanti se, tanti ma, tanti perché, insomma, vediamo che ci sono tanti distinguo, si cerca di tutelare la psicologia del frate, insomma, vabbè, però insomma, alla fine l'obbedienza bisogna pur farla, no? Non è che si può stare attenti solo alle condizioni, ci vuole l'oggettività, la res. Noi non possiamo restare in coda. Chi non avesse questo spirito non sarebbe totalmente consacrato all'Immacolata. Non meravigliatevi di come sia possibile che qualcuno torni dal Giappone o che possa venir meno, possa tornare dal Giappone, possa venir meno. Beh, ci sono diversi obiettivi e i superiori decidono. Ecco, e quello che si decide va bene, è giusto. Pensiamo a cosa significa andare in missione. Di solito si parte per la missione tutti contenti e pieni di entusiasmo. Ma questo entusiasmo si mescola un po' d'amor proprio. Eh beh, certo, quando si è giovane, adesso chissà che cosa faccio, converto tutto il mondo, faccio come il Cardinal Massaia, come San Francesco Saverio, non lo so, i grandi missionari del passato, Cunibero Serra, che ha fondato addirittura città intere col nome di santi, no? Los Angeles, San Francisco, Sant'Antonio, sono tutte città fondate dai frati francescani, che si erano recati in missione tra i Pelli Rossi, negli Stati Uniti. Ancora non c'erano gli Stati Uniti, quando vennero loro, 1500, c'era una colonia inglese, però la terra era tutta disabitata, abbandonata, cioè più che disabitata c'erano queste popolazioni indigene che appunto non è che si fossero tanto, tanto amichevoli, piuttosto bellicose, no? Però i missionari andarono in Canada famosi, Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues, che addirittura furono squartati vivi, scotennati, no? Dagli indiani. agli irochesi, pur di portare il Vangelo, si sottoposero a queste penitenze spaventose, morirono in una maniera orrenda. Gesuiti, bravi gesuiti di un tempo che veramente erano pronti anche a morire pur di dare la vita, ecco, per Gesù Cristo, per impiantare la Chiesa. Non vennero a costringere gli indigeni, no, però annunciarono. La verità è questa: abbiamo Gesù, il nostro Salvatore. Chi si vuole salvare deve essere battezzato, deve seguire Gesù. Questo dissero, no? Agli indiani. Purtroppo furono maltrattati, ma gli indiani avevano grandissima stima, no? Di questi missionari, perché li avessero uccisi, ma l'ucciderli rientrava nel loro rituale, no? Se si legge bene la vita di questi santi, no? I martiri canadesi, famosi, c'è una bellissima chiesa a Roma dedicata a loro, a questi martiri canadesi, gesuiti, i quali appunto a contatto con gli indigeni, con gli indiani, piuttosto violenti anche, no? E loro davano prova di virtù, veramente, di forza. Gli indiani li stimavano, no? E li uccisero solo per prendergli il cuore e mangiarselo, perché questo era il rituale, ecco, per le persone forti, quelle persone così forti che hanno un grande cuore, una grande bontà, una grande magnitudine d'animo, ecco, gli si prendeva il cuore e lo si mangiava, perché così si acquisivano le loro virtù, così morirono, i missionari gesuiti, una cosa, ecco, nella loro, diciamo, nel loro martirio così cruento, così spaventoso, però un tributo d'onore che ricevettero dagli indigeni, un tributo d'onore anche nella morte, no? Perché non si convertirono, poi si convertirono pure, ma alcuni, ma l'impatto, diciamo, iniziale fu quello di sgomento, di avversione, di timore, timore di questi personaggi che venivano da lontano, che portavano un'altra fede, un'altra religione. Si sa quando si va a toccare la religione. Oggi i missionari sembrano molto più accomodanti, no? Invece di annunciare il Vangelo, rispettano, non fanno niente, quindi no, praticamente, cioè non evangelizzano più, si adattano un po' al tempo. Può darsi che qualcuno ancora abbia spirito veramente missionario di portare Gesù, però forse non come una volta, come questi santi martiri antichi. Presso le suore quindi si fa così, pensiamo che anche noi facciamo così, dobbiamo essere pronti alla missione. Pensiamo a cosa significa andare in missione. Di solito si parte per la missione tutti contenti, pieni di entusiasmo, ma poi si miscola un po' di amor proprio. In realtà ciò non è una cosa cattiva, basta solo che non sia il fine per cui si parte. Bisogna stare attenti perché non lo diventi. Imitare i santi, fare come santi, fai quello che il Signore ti chiede. Quando si arriva nella nuova sede, tutto è nuovo, fresco, e come diceva Santa Teresina, i bambini amano i cambiamenti. Ma quando giorno dopo giorno comincia il lavoro ordinario, in estate si soffre il caldo, si suda, ci si infiacchisce, nell'inverno umido si sente freddo, allora gli inizi risultano penosi e disagevoli. Da qualche parte perfino ci sono le zanzare, eccetera. E non si ha pace né di giorno né di notte, neppure le scimmie ci mancano. In Africa ci possono essere perfino i serpenti. Il clima cattivo molesta enormemente. Si vorrebbe rivolgere la parola a qualcuno, ma non capisce nulla. E non è finita. Spesso anche il cibo è diverso. Le vivande giapponesi mi è bastato assaggiarle, mangiavo solo pane e frutta perché non riuscivo a mandare giù le loro re corni. Signore. Beh, certamente i gusti sono diversi, no? Mi davano le lumache, ma non le potevo ingoiare. Tuttavia ho dovuto vincermi per non dar loro dispiacere. Lì sospettano continuamente di noi. La polizia segreta, figuriamoci, era il tempo ancora di Hirohito, San Massimiliano va forse nel periodo peggiore del Giappone, in cui c'è una dittatura assoluta, divina, no? C'è sempre stata. Però ecco, nel tempo vicino alla Seconda Guerra Mondiale, pensiamo all'invasione della Cina, no? All'assedio di Nanchino. Lì veramente i giapponesi hanno dato prova della loro crudeltà, ammazzando, stuprando, rubando, diciamo, violentando i bambini, no? Insomma, proprio la bestialità più alta, perché hanno il culto della loro religione, della loro nazione. Va bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte di meditazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli della Divina Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, le gioie del lavoro missionario di San Massimiliano, tratto dal libro Le conferenze di San Massimiliano. Ecco, si parla qui, ecco, della missione e diceva che ecco, le difficoltà sono tante, spesso il clima, ecco, il lavoro disagevole, la lingua che non si conosce, il cibo, ecco. Uno si vuole tornare indietro, ecco, in Giappone. Poi, in Giappone era uno dei luoghi più difficili per la missione, no? Ecco, proprio per l'ostilità delle autorità. Sin dai tempi di San Francesco Saverio, dei missionari francescani del 1500, Paolo Miki, il primo sacerdote giapponese che era gesuita, fu ucciso, fu assassinato purtroppo dalle autorità, ecco, imperiali. Ma non era molto diverso al tempo di San Massimiliano, c'era Hirohito, figuriamoci, si preparava la guerra mondiale, la grande espansione del Giappone in Asia, doveva conquistare tutta l'Asia. Ecco, il patto tripartito, le potenze dell'asse, ecco, Italia, Germania e Giappone, si erano divisi il mondo in sfere di influenza. Se la Germania avesse vinto, avrebbe occupato tutta l'Europa e la Russia. Se appunto avessero vinto, i giapponesi avrebbero occupato tutta l'Asia, no? Fino all'India, praticamente sarebbe stato tutto territorio giapponese, tutta la Cina, immaginate un po' che impero, no? Veramente quella mira espansionistica eccezionale, no? L'imperatore Hirohito, poi si è dovuto molto ridimensionare, diventato quasi un borghese, no? Morto non tanti anni fa, sarà una trentina d'anni fa. Insomma, però viveva un po' già come uno che era come un presidente, insomma, sì, imperatore, però, un titolo più simbolico che altro. Prima era divino, religioso, per carità, si moriva, adesso era un fatto culturale. Davanti a questa fede così, assoluta, che sia ostile a tutte le altre fedi, certamente era difficile penetrarlo. Però Massimiliano scelse proprio quel po', perché andando lì non poteva mangiare nulla, solo un po' di lumache, poveraccio. Va bene. E lì sospettano continuamente di noi, vedete. La polizia segreta, c'è una specie di Gestapo anche in Giappone, no? Giustamente, è un regime dittatoriale. Ma ci sarà ancora oggi, forse non in Giappone, tanti regimi dell'estremo oriente ancora, c'è cioè queste forme di dittatura estrema, no? In Cina, se, la Cina sembra un paese evoluto, da un punto di vista tecnologico lo è, perché ha tante risorse, perché ha tanto lavoro, no? Però dal punto di vista sociale c'è il partito unico ancora, non è che ci si può fare tante illusioni. Bisogna essere comunisti e basta. Guai a esprimere un dissenso, non si può fare in nessun modo. Va bene. Non c'è da fidarsi. Si sentono voci di disprezzo e talvolta sono capaci di scagliare pietre. Purtroppo. Quando si dà qualcosa ai bambini, con una mano prendono e con l'altra immediatamente ingiuriano. Perbacco, vedi? Tutto questo accade perché siamo solo uomini. Inoltre possono verificarsi contrarietà anche tra gli stessi religiosi. Tra difficoltà esterne ed interne è naturale che ci si possa dispiacere. Vi aggiungo la nostalgia della patria, lo scoraggiamento, le tentazioni, la cui missione nessuno è immune, solo l'anima che prega supera tutto. Ecco qua. Alla fine è la preghiera, no? Ecco, l'altro giorno c'era la festa di Sant'Antonio Maria Fasani, un santo conventuale proprio, no? Che diceva: ma la teologia non è fatta di studi, di scienze, di citazioni teologiche, è fatta soprattutto di preghiera, perché è inutile che discutiamo tanto di Dio, di Gesù e non preghiamo. La vera teologia è la preghiera, è saper pregare, è la vera missione, anche lo dice qui San Massimiliano. Ti scagliano le pietre addosso, ti insultano, con una mano prendono, con l'altra ti ingiuriano. Da un lato ti fanno un sorriso, dall'altra ti bestemmiano dietro. Allora che dobbiamo fare? Ci dobbiamo disperare? Ci dobbiamo scoraggiare? Perché ma noi non ci fondiamo sulle cose umane, ci fondiamo su Dio solo, sulla preghiera. E anche la nostalgia della patria, ma del resto la nostra patria è il cielo. Per quanto possiamo stare bene qui sulla terra, in realtà staremo bene solo in cielo, qui ci saranno sempre spine, no? Anche se stiamo a casa tranquilli, coccolati, dai nostri parenti, vicini, anzi, e spesso oggi ci sono drammi più nelle famiglie, all'interno delle mura domestiche che fuori. Ci si ammazza, genitori che ammazzano figli, figli che ammazzano i genitori, aborti, eccetera. Allora, qual è la pace? Quella è la libertà dalle tentazioni, la libertà dal male, non c'è in questo mondo, no? Bisogna sopportare, portare la croce come Gesù. Siamo solo uomini, tra difficoltà esterne e interne è naturale che ci possa dispiacere. Vi si aggiunga la nostalgia della patria, lo scoraggiamento, le tentazioni, da cui missione nessuno è immune. Solo l'anima che prega può superare ogni cosa, solo l'anima che prega. Nonostante queste difficoltà, Dio concede tante consolazioni. È più grande delle difficoltà. Ecco, se uno prega, se uno si immerge in Dio, sa offrire al mattino la sua preghiera, la sera, durante il giorno a fare la visita a Gesù, sacramentato, il Signore ti darà pace, ti farà vedere oltre, ti farà capire che anche quei sacrifici che fai, quelle sofferenze, quelle umiliazioni, quelle storture che devi subire, queste sono per il bene della Chiesa, sono per il tuo bene. Tante consolazioni e più grandi nelle difficoltà. Ma non è sempre così. Piuttosto, appena splende il sole, si riaddensano le nubi e scoppiano di nuovo i tuoni. Non dobbiamo attaccarci a nulla, né alla gioia, né alla disperazione, perché certi veramente torvi, no? Poverini, insomma, è andato tutto male, vabbè, non facciamo più niente, incrociamo le braccia, no, continuiamo, seminiamo, gettiamo questo seme, della parola di Dio. Oggi si può dire che è missione anche qui, nei paesi una volta cattolici. Ma io ho visto un video l'altro giorno, alcune femministe gridavano, come ossesse, no? Che volevano l'aborto, il diritto, il loro corpo è loro, lo gestivano loro, eccetera, no? Arrabbiate contro Dio, contro la Chiesa, bestemmiavano continuamente, ma è con forza, con violenza, con decisione. Mamma mia, il peccato che è diventato un baluardo, è diventato un monumento da adorare, no? È veramente il vitello d'oro, no? Il peccato, l'aborto, la bestemmia contro Dio, ecco, il disprezzo della Chiesa, dei sacramenti, proprio con forza si rivendica questo diritto al male, no? Al peccato, è incredibile. È mai stato forse in tutta la storia, forse in questi regimi così pagani, magari uno si capisce, beh, se non ho mai conosciuto Gesù Cristo. Invece questo avviene oggi proprio nei paesi cattolici, no? Nei paesi dove c'è il battesimo, da tanti secoli, secoli e secoli, no? Queste prese di posizioni feroci, proprio ferocissime, violentissime contro Dio. È contro Gesù Cristo, è contro la legge che ci ha dato per la nostra salvezza. Cioè, si odia la propria salvezza, con un odio convinto, è deciso, fortissimo, fortissimo, ineluttabile, ineluttabile. Come fai a parlare con questi che sono così scatenati, così, insomma, violenti nell'affermare questi che secondo loro sono diritto di aborto, diritto di. Di sesso libero, l'abolizione della famiglia, l'abolizione di Dio, della preghiera, insomma, è incredibile. Mai pensavo, ecco, che in paesi cristiani si potesse giungere ad atto da parte di battezzati, magari saranno anche battezzati, forse hanno fatto la prima comunione, queste persone, queste femministe, queste persone che protestano, ecco, in piazza. Ma vabbè. È un segno del Signore, anche questo. Ecco, nonostante queste difficoltà, Gesù concede tante consolazioni, concede tantissimo. Più grande le difficoltà, quindi mettiamoci nella situazione di essere missionari qui in patria, qui in Italia, no? Ecco. Oppure, insomma, in altri paesi dove sembra che il cristianesimo non sia arrivato, insomma, in fondo è. Da quando c'è stato l'impero romano, poi il cristianesimo è forte anche dell'influsso che aveva per mezzo delle comunicazioni dell'impero, si è diffuso più rapidamente, si è diffuso appunto in Francia, la prima prediletta, primogenita della Chiesa, no? Tramite il Re Clodoveo, che insomma introdusse la religione cattolica in Francia. Religione di Stato, Carlo Magno, eccetera, in Germania, in Francia pure, e poi i paesi della Russia, fra i santi Cirillo e Metodio, tutti i popoli slavi, dalla Boemia fino alla Russia, praticamente, la Russia, diciamo, europea, tutti convertiti da questi santi monaci che andarono coraggiosamente a portare il Vangelo. Siamo prima dell'anno 1000, nel settimo-ottavo secolo d.C., ci fu il battesimo di questi popoli, i popoli slavi. Quindi una grande conquista. Quindi a destra, a sinistra dell'Europa, a oriente e occidente, praticamente l'Europa era tutta battezzata, tutta cristiana. Tra il settimo e decimo secolo si può dire che tutti in Europa erano cristiani. Non tutti uniti, perché si sa, poi ci fu lo scisma purtroppo, proprio nell'anno 1000, quando sembrava che si fosse raggiunta un'unità veramente totale, no? Di tutto il cristianesimo, sia Oriente che Occidente, sotto il solo Papa, sotto una sola giurisdizione, una sola, diciamo, autorità. E invece è venuto lo scisma, purtroppo, il primo grande scisma, tra Oriente e Occidente, 1054, no? Quando i popoli erano ormai tutti cristiani, no? Si può dire, in Europa, tutti battezzati, e venne questo disastro. Ci si cercò di rimediare con i vari concili, il concilio di Lione soprattutto, a cui partecipò San Bonaventura, fu il presidente di quel concilio, no? Per la riunificazione dell'Oriente Occidente. Sembrava che ci si fosse riusciti, ma poi invece ognuno rimase dalle proprie idee. Addirittura ci fu uno scisma all'interno dell'ortodossia, perché anche oggi le chiese ortodosse non sono unite. Sono tutte autocefale, però ci sono quelle federate con Costantinopoli che riconoscono una certa preminenza al patriarca di Costantinopoli. Invece c'è la Chiesa russa che non riconosce nessuna autorità a Costantinopoli. Quindi c'è uno scisma anche interno alla stessa ortodossia orientale, no? Non sono tutti uniti, no? Tra loro. E per non parlare dell'Occidente, poi l'Occidente ci ha pensato Lutero a sfasciare un po' ancora di più quello che c'era, insomma, nel cattolicesimo romano, che ha creato talmente tanti rivoli, no? Perché in base a Lutero poi ognuno, per la libera, diciamo, interpretazione delle scritture, ognuno fa come gli pare, e crea gruppi e chiese a suo modo, a suo piacimento. In America è così, ognuno paga una tassa allo Stato e fonda una chiesa, quindi ci stanno sette a non finire, cristiane, sì, tutti leggono il Vangelo, tutti leggono la Bibbia, però lo leggono da soli, cioè secondo una propria linea interpretativa. Ci fu quel famoso reverendo James Jones, no? Era un pastore protestante, insomma, ha fondato anche lui la sua chiesa, ecco, più di 1.000 adepti, e poi l'ha fatta ammazzare tutti, però. Il suicidio della Guyana. Purtroppo questo è il fine della divisione. La missionarietà implica anche l'unità cattolica della fede. Se non c'è il cattolicesimo, dice la Madonna, una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, lo disse Fatima, no? Ecco, no, non ci possono essere tante chiese, e una è la chiesa, è quella cattolica, non ce n'è altre, è quella fondata da Gesù Cristo. O si torna qui o si è fuori. No, non si è seguaci di Gesù Cristo. Poi sarà Gesù a giudicare le singole persone, se non l'ha fatto per malignità o solo perché innocentemente ha seguito, insomma, la stirpe a cui apparteneva, ecco, la gente a cui apparteneva, la nazione a cui apparteneva, perché alcuni scismi protestanti dipendono proprio dai politici, come il re Enrico VIII d'Inghilterra, insomma, fatto solo politico e non religioso. Vabbè, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra seconda parte, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, vi darò buon consiglio.
Cristo manna pro, o cavamo, o cavamo.
Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 145 del Santo Massimiliano Kolbe, tenuta in epoca l'anno, il 28 febbraio 1938, dal testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Allora, abbiamo visto le difficoltà della missione, difficoltà umane, cibo, scoraggiamento, clima, il desiderio della patria, parlare con qualcuno, magari siamo soli, c'è questo, no? Questo dramma umano, spesso e volentieri, spesso anche le tentazioni, magari dove c'è un costume più libertino, pensiamo a certe isole del Pacifico o insomma certi luoghi dell'Africa dove insomma, si sa. Magari si va nudi, allora anche il missionario un po' è tentato di perdere un po' la sua grazia e deve resistere. Allora, l'importanza della preghiera. Ci sono due facce quindi della medaglia missionaria, dice, da una parte la gloria, vogliamo portare il Vangelo, vogliamo essere servitori di Gesù, vogliamo essere testimoni, della grandezza di Gesù, della pace, dell'amore che egli ha in sé, e però dall'altra parte, umanamente sentiamo il peso della nostra debolezza, della nostra insufficienza, della nostra inadeguatezza a questa missione così importante. Che dobbiamo fare? Dobbiamo solo pregare. Ecco, la preghiera come parte essenziale, indispensabile, assoluta della missione. Senza la preghiera non c'è missione, come senza la preghiera non c'è vita cristiana. Ma la missione è una specificazione della vita cristiana. Ecco, non tutti, come dice San Francesco, che appunto dedica solo il 12° capitolo della regola alla missione, tutti sono chiamati a quella. Spesso c'è qualcuno che deve superare se stesso ancora qua, in questa vita, insomma, no? Nella vita ordinaria, nella vita comune, superare i vizi, vivere la virtù. Poi chi è maturo, chi già ha raggiunto un certo livello di vita di grazia, vuole dare la vita per le missioni, essere pronto a morire, questa è la missione. San Francesco, solo questa è la missione: morire per Cristo. Lui ha fatto così, l'ha vissuto. Lui scrive la regola in base alla sua esperienza. La sua esperienza missionaria, quella di San Francesco presso il Gran Muftì, quello lì d'Egitto, era quella di morire, essere ucciso proclamando il nome di Gesù ai saraceni, ai musulmani, che come era noto, insomma, non è che erano tanto accoglienti, non avevano il dialogo interreligioso, neanche adesso ce l'hanno, quindi è molto difficile fare missione, anzi proprio è vietato ai missionari andare nei paesi musulmani, non ci si può andare. Come missionario, se ci vai, ti devi togliere la croce, ti devi togliere il simbolo religioso, l'abito religioso. Non devi essere un religioso e non devi fare nessuna missione. È legge dello Stato. In Arabia è così, in altri paesi c'è un po' più di mitigazione, per esempio in Iran, in Siria. Paradossalmente, quei paesi che sono più squalificati, no? Dall'Occidente sono quelli che sono più tolleranti verso i cristiani. Questo fa pensare, eh? In Iraq, in Iran, in Siria, i paesi che sono detti stati canaglia dagli Stati Uniti e che devono essere assolutamente distrutti, bombardati, uccisi tutti i loro abitanti con genocidio totale, come vogliono gli israeliani pure, no? Secondo loro sono nemici, questi sono tolleranti verso i cristiani. Viceversa, l'Arabia, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti, lo Yemen, ecco. Insomma, non lo so, gli Yemen non lo so adesso. Comunque, questi qua che sono alleati degli Stati Uniti, Arabia, Kuwait, lì non si può entrare assolutamente da cristiani, non è possibile, non si può fare. Allora, di chi sono alleati gli occidentali? Di quelli che sono più sfavorevoli a Cristo. Sarà che così, insomma, anche nei capi dei capi dell'Occidente forse non sono tanto cristiani, neanche loro, non sono tanto vicini a Gesù. È una cosa notoria di quanto la setta massonica si sia infiltrata, nei gangli del potere in Occidente, no? I cattolici ormai non contano più niente. Poi ci sono i cattolici deviati, che sono massoni anche loro, quindi non sono più cattolici. Allora, l'importanza in questa situazione così di dramma, di caos collettivo, in cui i cristiani sembrano non cristiani e quelli invece che non sono cristiani sembrano più cristiani. È necessaria molta grazia sia per se stessi che per gli altri. Ecco, entriamo nella conferenza numero 146, che è diretta, diciamo, derivazione di quest'altra. Ecco. Nello stesso giorno, fatte due conferenze, probabilmente la stessa conferenza fatta in due tempi diversi, perché è lo stesso scrivano, no? Probabilmente ha fatto un po' di pausa San Massimiliano e poi ha ripreso a parlare. Queste conferenze non sono scritte da San Massimiliano, sono solo orali, no? Quindi ci dobbiamo fidare dello scrivano che porta la sua testimonianza, che scrive, per cui ecco, noi abbiamo queste conferenze. È necessaria la grazia. Sia per se stessi che per gli altri. Anche la fede è una grazia. E senza la grazia nessuno può ricevere il dono. Perciò occorre pregare per tutti. Ecco, ci vuole la grazia. La grazia e la grazia. Non è lo sforzo intellettuale, quella è parte della grazia, ma non è la grazia. Cioè, anche facendo una bella predica, non so, uno che si prepara una bella lezione, scrive un buon libro, ecco, per diffondere la fede, certamente, ma non è la grazia. Non è tutta la grazia. La grazia è prioritaria, è previa a queste attività. Io avevo un'abitudine tanto radicata, anche dopo 15 anni, ancora si faceva sentire. Con ciò vorrei fermare questa attenzione sull'importanza della tensione costante ed interiore alla santificazione dell'anima. Cioè, il missionario, non solo il missionario, ma tutti i frati, tutti i religiosi, tutti gli uomini, di che cosa si devono preoccupare? Della missione? No, missione è una conseguenza. La santificazione dell'anima. Perché il progresso spirituale non si basa su cose esterne, ma su quelle interiori. I propositi, le meditazioni, gli esami di coscienza, dobbiamo prenderli sul serio. Propositi, meditazioni, esami di coscienza. Mettiamocelo bene in testa. Propositi, cosa voglio fare, cosa desidero, meditazioni, essere attento al Signore, ecco, ascoltare la Sua parola. Cercare di metterla in pratica ogni giorno. Ecco, e la penitenza, la preghiera. Ecco, gli esami di coscienza. Se ho sbagliato qualcosa. Si sa che non possiamo stare fermi. Non possiamo stare fermi. L'uomo si muove sempre. Sempre in movimento, come le nostre cellule del corpo. Sembra che stanno ferme, in realtà si cambiano continuamente. Mi sembra che 7-8 volte cambiano tutte le cellule del corpo in una vita, no? Quindi non sono mai le stesse. Nasciamo con delle cellule e moriamo con altre. Sembriamo sempre noi, in realtà non siamo noi, ecco perché si cambia un po' d'aspetto, no? Perché magari le cellule piano piano non si rinnovano più come una volta, invecchiano, vengono le rughe, no? La carne diventa un po' più secca, si rattrappisce, anche gli organi interni, quindi tutto quanto, anche il cervello purtroppo, diventa arteriosclerotico perché non passa più il sangue come prima, non irrora bene tutto il cervello come dovrebbe essere, e allora qualche funzione viene meno. Con ciò vorrei fermare la vostra attenzione sull'importanza della tensione costante di interiore alla santificazione dell'anima, affinché il progresso spirituale non si basi su cose esterne, ma su quelle interiori. L'approfondimento della vita interiore è l'essenza dello stato religioso, cioè io devo pensare all'anima, ci devo pensare e sempre ci devo pensare, mentre le cose esterne sono solo un segno, un effetto. Della perfezione interiore, cioè è la punta dell'iceberg. Poi il mistero lo conosce solo Dio. Ecco perché tanti giudizi che facciamo sugli altri sono sbagliati, perché non conosciamo la loro anima, la conosciamo proprio, no? E conosciamo alcuni aspetti esterni, no? E non possiamo giudicare solo per questi. Non possiamo avere per fine la tiratura delle nostre addizioni, cioè, se diventiamo dei commercianti. Tutto sistema commerciale si basa sulla produzione. Allora, più produci, come c'è quel comico milanese, no? L'imbruttito, più fatturato, più fatturato, allora in tutte le cose fatturato. Allora, più fai fatture, allora sei bravo, no? Allora hai raggiunto il tuo fine, ma il religioso non è questo, no? L'essenza del nostro fine è l'avvicinamento interiore all'anima dell'Immacolata, niente meno, no? Cioè, dobbiamo essere come l'Immacolato, siate l'Immacolata gli uni per gli altri, diceva San Massimiliano. Siate l'Immacolato, siate, è un dovere. Che roba, come siamo lontani. Fino al punto che l'Immacolata domini totalmente l'anima, così che non rimanga niente che non sia suo. Cioè, essere l'Immacolato, veramente trasfigurarsi, ecco, San Massimiliano usa questo termine, molto criticato, eh. A livello teologico, mi ricordo una conferenza del professor Monsignor Renzo Lavatori, teologo di fama, no? Dice, ma San Massimiliano usa il termine trasfigurare per una cosa che la Chiesa ha usato solamente per le Eucaristie. Quindi c'è un'analogia che lui fa, una specie di sortita nella teologia, però diciamo, dal punto di vista preciso, teologico, scientifico, beh, la trasfigurazione è quella dell'Eucaristia, corpo e sangue di Cristo. Cioè, le specie eucaristiche del pane e del vino si trasformano nella loro sostanza in Gesù, in corpo e sangue di Cristo. Allora, per noi che cos'è la transostanziazione? Non si usa per l'uomo, no? Però San Massimiliano la usa, ha questa audacia teologica, una grandissima audacia. Dice, noi siamo sacramenti, perché siamo uniti a Cristo, ci dobbiamo trasformare. E in che cosa ci trasformiamo? Nell'Immacolata, nell'essenza dell'Immacolata, la sostanza dell'Immacolata, la natura dell'Immacolata. La natura dell'Immacolata è proprio Cristo, no? Perché l'Immacolata non esiste, esiste Gesù in lei e basta, no? Lei è tutta Gesù, è tutta Dio, è tutta divina, anche se ha un corpo umano, un'anima umana, però non esistono più. Io sono la serva del Signore, no? Si compie in me la tua parola, quindi tutto ciò che è nell'Immacolata è di Dio. Quindi non abbiamo come fine le nostre edizioni, la produzione di testi, Cavaliere, sì, dobbiamo farlo perché lo dobbiamo fare diligentemente, meticolosamente, come era meticoloso San Massimiliano a scegliere le rotative le macchine stampanti più avanzate, sì, però faceva anche debiti per questo. Però è un mezzo, è un mezzo. Fine è la sostanza, cioè l'Immacolata, il dominio dell'Immacolata. Infatti è morto, no? Facendo rotative, no? Non stampando, è morto pregando, è morto di fame, si può dire quasi, no? Non era fame perché poi l'hanno ucciso col cianuro, però è morto, essendo dell'Immacolata, fino all'ultimo istante, all'ultimo stremo della vita, quando ha porto il suo braccio per farsi iniettare il cianuro. Lui era pronto. Beh, volete fare questo? Beh, lo voglio anch'io perché è volontà dell'Immacolata che io muoia per Gesù. Beh, lo faccio. È l'Immacolata in me, non sono io. Quindi nell'essenza del nostro fine, dice con forza e coraggio San Massimiliano, è l'avvicinamento interiore all'anima dell'Immacolata, la santificazione della nostra anima, al punto che l'Immacolata la domini totalmente, così che non rimanga niente più che sia suo. Tutto sia sempre di più, ogni giorno più suo, che la nostra volontà si fonda con la sua, affinché in noi non ci siano due uomini, uno interiore e uno esteriore. Ella ci diriga totalmente, il nostro io scompaia, e il nostro io scompaia e si consumi per avere la sua causa, come unico fine della nostra anima, e perché le nostre cose non siano più nostre ma sue, per consacrarci completamente a lei e appartenere a lei. Stiamo attenti ad avere questo come fine e ad essere ogni momento di più dell'Immacolata. Da questo dipende tutta la produttività esterna e tutta la nostra attività. Così sia questo anche il nostro ideale, fratelli, che seguiamo la di Buon Consiglio, vuol dire che seguiamo San Massimiliano, seguiamo l'Immacolata, vogliamo essere l'Immacolata, vogliamo vivere morire per l'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, vi dà di buon consiglio.